Eccoci, siamo al secondo file audio. Ecco, magari stavo riflettendo adesso, anche guardando un po' il materiale, per concludere il filo del discorso, eventualmente, visto che il primo file audio era di 50 minuti, e quindi corrisponde a 2 da 25. Ecco, vediamo, ecco, di fare un secondo file audio, anche questo magari anche un pochino più corposo, e di caricare due soli, in modo che abbiate una continuità di discorso senza interruzioni continue. Siamo sempre su un discorso di innatismo. Allora, a pagina 27, riquadro 2.1, viene presentata la teoria di Sigmund Freud. Non leggetela. Nel senso che, mi spiego, non leggetela perché ci sono delle imprecisazioni. Ecco, delle imprecisioni, scusate. Nel senso che sono poco precisate le cose. Allora, rivedevo adesso, no? Prima di incominciare questo secondo file audio, un po' come viene rappresentata la teoria freudiana. Da manuale, come spesso capita quando appunto vengono presentate a volte le teorie sui manuali classici. È ricca di imprecisioni, è ricca di semplificazioni, non voglio dire errori, insomma non mi permetto, però sicuramente semplificazioni sì, per cui lasciate perdere. Penso che vi ho fatto una testa come un cesto parlandovi di Freud, e quindi non ritengo sia il caso di ritornare nuovamente sulle sue teoria dello sviluppo psicosessuale, perché non è. Quello che ci interessa però sottolineare è sicuramente questo, che anche la teoria freudiana, no, in qualche modo fa molto riferimento a quello che è il patrimonio, la maturazione biologica dell'individuo. Anche qui certo che si parla di interazione con l'ambiente esterno, sicuramente si fa riferimento ad una dinamica continua tra intrapsichico e interpersonale, però certamente la teoria freudiana non è una teoria ambientalista, non può essere fatta rientrare fra le teorie ambientaliste, ma fa parte della grossa famiglia delle innatiste, come del resto quella di Piaget, che abbiamo sinteticamente visto ora. Quello che mi premeva sottolineare, ecco, di Freud, è che anche questa è una teoria stadiale. Infatti, Freud, parlando di fasi psicosessuali dello sviluppo, lui individua la fase orale, la fase anale, la fase fallica o il complesso edipico, il periodo di latenza e poi la fase genitale che apre all'adolescenza, suddivisi per età. Quindi, insomma, più o meno il primo anno di vita la fase orale, fino ai 3 anni la fase anale, la fase fallica, eccetera. Non leggete, i bisogni sono incentrati, perché non è questione di bisogni nella teoria, no? Qui sul testo ti dice, in particolare queste fasi psicosessuali sono fase orale, primo anno di vita, i bisogni sono incentrati sulla bocca, sul mangiare, succhiare, masticare, morire. Non è una questione di bisogni nella teoria piagetiana, ma è questione di libido, che secondo Sigmund Freud è l'energia, il motore della vita psichica. Dove per libido Freud intende l'energia sessuale, come appunto uno dei principali motori rappresentanti, motori, scusate, rappresenta appunto un elemento che rende possibile, insomma, lo sviluppo della vita psichica. Ma al di là di questo, ecco, non soffermatevi su questo, perché su questo box, perché ripeto, c'è questa prima imprecisazione e poi c'è tutto un insieme di cose che anche rispetto alla fase anale, i bisogni sono incentrati sull'urinare, il defecare, i conflitti nascono nell'insegnare al bambino ad usare il gabinetto, cioè no, 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 ecco, questa è un'eccessiva banalizzazione, scusatemi, ma insomma non posso accettare di leggere queste cose perché mi fa un po' girare le scatole questa così, semplificazione esagerata. Per cui è una teoria stadiale, quella di Sigmund, sicuramente gli stadi di sviluppo sono corretti come sono scritti lì, però insomma non è tanto una questione di bisogni quanto di libido, che si concentra in alcune zone del corpo e rende possibile al bambino il contatto con la realtà esterna in un certo qual modo. E anche, secondo la teoria freudiana, evidentemente, come dire, una continua rimodulazione, nel fare esperienza di quelle che sono le principali istanze dell'apparato psichico, che sono l'io, l'es e il super-io. L'io è conscio, l'es è inconscio. Ed è quello che Freud chiama a un certo punto in un suo saggio, lo definisce come un serbatoio di energie psichiche. E poi c'è il superio che si struttura, differenziandosi sempre di più dall'io. Ed è anche questo conscio fa parte di quella che Freud appunto chiama la cosiddetta coscienza morale. Tutto ciò che ha a che fare con le regole, le norme, le proibizioni, per cui è a volte un censore, no? Molto rigido, può essere un censore molto rigido per l'individuo. Allora, vi dicevo che fra le varie teorie, appunto, abbiamo l'innatismo e le teorie ambientaliste. Ecco, le teorie ambientaliste sono quelle che ritengono che lo sviluppo sia fortemente determinato dall'ambiente. Quindi l'ambiente ha un peso fondamentale nel determinare la direzione che lo sviluppo dell'individuo via via, via via strutturerà. E allora, all'interno di queste teorie, sicuramente noi possiamo fare riferimento a tutte quelle che sono le cosiddette teorie comportamentiste. Teorie comportamentiste che partono dall'assunto che in qualche modo l'ambiente, nelle risposte che dà l'individuo, determina fortemente le traiettorie dello sviluppo. E quindi il comportamento si struttura in funzione di quelle che sono le risposte che riceve dall'ambiente esterno. All'interno di queste teorie cosiddette comportamentiste o ambientaliste, sicuramente ritroviamo tutta una riga di studiosi, fra cui sicuramente possiamo ricordare Skinner, che è uno dei rappresentanti del comportamentismo. Allora, vediamo un attimino a pagina 32. Il riquadro 2.4. Allora, e vediamo un attimino di commentare, vediamo di commentare un po' questo box insieme a voi. Allora, Skinner, la teoria dell'apprendimento, si dice, pagina 32, concepisce lo sviluppo come risultato di esperienze di apprendimento che continuano per tutta la vita. Quindi, ecco, Skinner, come vedete, insomma, abbandona un poco, no? Si differenzia un poco da quanto diceva Piaget, ma anche la teoria stadiale di Freud, perché appunto sottolinea che lo sviluppo è il risultato di continue esperienze per tutta la vita e quindi c'è una dimensione evolutiva più ampia, se così vogliamo dire. In virtù del condizionamento operante, che è un concetto tipico della posizione skinneriana, in virtù del condizionamento operante, che può avvenire per caso, per imitazione, può essere il risultato di tentativa, l'individuo tende a ripetere quelle azioni che lo hanno condotto a risultati favorevoli e ad abbandonare quello che hanno provocato effetti sfavorevoli. Quindi, in qualche modo, ecco che il risultato di un comportamento, se positivo, tende a ripresentarsi, a riproporsi. Se ha portato risultati sfavorevoli, no. I risultati che producono un miglioramento del comportamento sono chiamati rinforzi. Allora, io faccio un comportamento, io, scusate, metto in atto un comportamento che produce una gratificazione, ecco che a quel punto quello è un rinforzo. E quindi tendo a riproporre quel comportamento che ha dato quell'esito positivo, che mi ha generato quella gratificazione. Tenete conto che tutto il discorso dei rinforzi positivi, eccetera, eccetera, è una cosa che si utilizza molto in alcuni modelli di intervento cosiddetti cognitivo-comportamentali, anche nel trattamento, ad esempio, dei cosiddetti disturbi dell'attenzione con iperattività. Quindi, diciamo che i modelli teorici poi sono stati utilizzati anche per mettere in piedi tutta una serie di training, di programmi di intervento, centrati ora su aspetti più legati all'ambiente, ora su letture di carattere più psicologico profondo, secondo insomma del tipo di trattamento che si fa. Ma quello che mi interessava dire è che i rinforzi possono essere primari, come cibo, calore o sesso, o secondari che hanno cioè acquisito qualità di rinforzo attraverso un'associazione con altri rinforzi come denaro, lode e attenzione. Allora, secondo Skinner, l'apprendimento di nuove risposte è contenuto in una di queste due categorie. Se una situazione viene riconosciuta simile ad una già sperimentata in precedenza, gli individui tendono a rispondere allo stesso modo in cui hanno risposto in precedenza, nel caso in cui la risposta abbia portato risultati positivi. Quindi si opera un processo che è quello cosiddetto della generalizzazione. Io vedo una situazione simile, ho prodotto un comportamento scusate, metto in atto un comportamento che ha prodotto risultati positivi, per generalizzazione rifaccio la stessa cosa. Se invece una situazione viene percepita diversa da quella precedente, gli individui imparano che è necessario rispondere in modo più appropriato e che le risposte non hanno avuto successo nella situazione che non hanno avuto successo nelle situazioni precedenti non funzionano nemmeno in quella presente, rendendo quindi necessaria l'elaborazione di una nuova risposta. E quindi si opera una sorta di discriminazione. Quindi o generalizzo, oppure mi rendo conto che in quella situazione simile ho prodotto risultati e quindi ecco che modifico il mio modello di risposta. Prendiamo l'esempio: un bambino ha imparato che la frutta rossa, come mele, ciliegie e pomodori, ha un buon sapore. Un giorno trova sul tavolo un frutto rosso che non ha mai visto prima. Come può reagire? Allora, può rispondere attraverso una generalizzazione, quindi dire: tutti gli oggetti rossi sono buoni e quindi il comportamento più appropriato è quello di mangiarlo. Ma se lo assaggia e non lo trova di suo gusto, egli aggiunge un altro stimolo, conosciuto al suo repertorio. Supponiamo che si tratti di un peperoncino piccante. Per il bambino non sarebbe certo piacevole la sensazione di bruciore che proverebbe mangiandolo. Lo sputterebbe e avrebbe così imparato a discriminare. Questo tipo di frutta rossa non è buono e non deve essere mangiato. Di conseguenza, durante il processo in cui affronta e reagisce a queste sfide, il bambino apprende qualcosa e si sviluppa. Si può notare infine quanto queste nozioni di generalizzazione e di discriminazione siano simili ai concetti di Piaget, certamente di assimilazione e di accomodamento. Quindi, in realtà, nel modello skinneriano noi abbiamo tutto l'aspetto del condizionamento operante, tutto l'aspetto che deriva dai rinforzi positivi che un determinato comportamento suscita dall'ambiente esterno e quindi produce un consolidamento di quelle modalità comportamentali. Tuttavia, esiste anche un processo di discriminazione, che corrisponde a quello che Piaget chiamava in qualche modo accomodamento, che prevede che il mettere in atto quel determinato tipo di comportamento a seguito di una risposta che in qualche maniera o in qualche modo produce degli effetti non desiderati, ecco che determina appunto una differenziazione delle risposte e quindi una come dice Skinner, un apprendimento di qualche cosa di nuovo. Allora, questa teoria appunto la trovate illustrata in questo piccolo box a pagina 32 di Skinner, che è un'esemplificazione, no? E che appunto comunque ci fa vedere come invece altri autori rispetto a Piaget, rispetto a Sigmund Freud, rispetto ad altre teorie più innatiste e stadiali, invece intendono lo sviluppo. Non è tanto questione di stadi, quanto questione di esperienze, l'impatto che le esperienze hanno sull'individuo, nel suo percorso di crescita. Per cui sicuramente anche questa teoria, no, è un pochino limitativa perché tende molto a semplificare le cose, come ben vedete, come dal mio punto di vista un po' i comportamentisti tendono a fare, no? Perché se fosse tutto così semplice, stimolo-risposta, beh, insomma, le questioni sarebbero sicuramente più semplici. Invece, quando parliamo di sviluppo psicologico di un individuo, noi sappiamo bene che le variabili sono molteplici. Però questa è un'esemplificazione di come, appunto, una teoria come quella di Skinner, ma insomma anche di tutti coloro che fanno parte del comportamentismo, hanno cercato di spiegare come avviene lo sviluppo dell'individuo. Nel tempo, vi dicevo, sempre di più, tuttavia, si è, come dire, così definito il fatto che è vero sia quello che dicevano le teorie più innatiste che quello che dicevano le teorie più, che dicono le teorie più ambientaliste. E quindi si è arrivata alla formulazione di teorie cosiddette interazioniste, che pongono l'accento sul fatto che lo sviluppo è il risultato di una reciproca interazione tra l'individuo e l'ambiente e non è la somma di fattori o solo interni o solo esterni. Per cui c'è un intreccio dinamico, fluido tra interno ed esterno. Quindi sicuramente ha un peso il patrimonio genetico dell'individuo, ma il patrimonio genetico non basta. C'è bisogno anche di un ambiente che impatti in un certo modo sul patrimonio genetico dell'individuo e che determini appunto, come dire, nell'individuo medesimo una certa qual direzione al suo sviluppo piuttosto che un'altra. E quindi si parla di interazione complessa ed è lì il nucleo della questione, no? Ed è quello ancora il nucleo della questione, perché sì, è un'interazione complessa, ma quale peso ha l'uno e quale peso ha l'altro è ancora oggi molto difficile definirlo. Per quanto diciamo che gli studi, le ricerche abbiano cercato, tentino di dare delle risposte in tal senso, però insomma è ancora abbastanza difficile e complicato poter dare una risposta in questo senso. All'interno, fra le varie teorie interazioniste, e qui vi rimando a pagina 33 del libro, ma non mi soffermerò direttamente, invito voi a leggervela, perché insomma, altrimenti non riusciamo a stare dentro con i tempi. Ritroviamo la teoria bioecologica dello sviluppo umano di Bronfenbrenner. Cos'è la teoria bioecologica dello sviluppo umano di Bronfenbrenner? Allora, è una teoria che cerca di studiare, e qui vado piano in maniera tale che possiate prendere appunti, il progressivo adattamento tra un essere umano che sta crescendo e le proprietà mutevoli delle situazioni ambientali nelle quali l'individuo in via di sviluppo vive. Quindi, progressivo adattamento tra un essere umano che sta crescendo e le proprietà mutevoli delle situazioni ambientali nelle quali l'individuo in via di sviluppo vive. Secondo aspetto di questa teoria è lo studio di come questo processo è determinato dalle relazioni esistenti fra le varie situazioni ambientali e i contesti più ampi di cui le prime fanno parte. Allora, la teoria bioecologica dello sviluppo umano quindi sottolinea che cosa? Che c'è un'interazione dinamica e complessa tra l'individuo e l'ambiente. Però, quando parla di ambiente, Bronfenbrenner che fa? Non pensa solo all'ambiente fisico, percepito, concreto, qui ed ora nel quale l'individuo vive, ma fa anche riferimento ai contesti ambientali più ampi, di cui fanno parte le situazioni ambientali concrete nelle quali un individuo vive. E vi invito a guardare che cosa? Lo schemino di pagina 34, lo schema 2. Punto 1, la figura 2.1, in cui noi vediamo al centro un bambino e vediamo dei cerchi con scritto micro, meso, eso, macro. Cos'è micro, meso, eso, macro? Sono i livelli di ambiente nei quali il bambino vive. Quindi abbiamo un ambiente micro che è rappresentato da che cosa? La scuola, il bambino frequenta la scuola. La famiglia, il bambino vive in famiglia. Gli amici, il bambino è a contatto con i suoi amici. Questi ambienti tra di loro però interagiscono. Gli insegnanti vanno a scuola a parlare del loro pargoletto, con le insegnanti, con gli insegnanti. E quindi ci sono una serie di interazioni tra questo microsistema, diciamo, tra i vari microsistema, scuola e famiglia, pensiamo, scuola e genitori, che determinano che cosa? Che determinano la qualità delle esperienze che il bambino fa a scuola e che il bambino fa a casa. I genitori parlano con gli insegnanti dicono: vostro figlio non ha voglia di fare un colpo di niente. I genitori arrivano a casa e dicono al loro bel Pierino: senti Pierino caro, guarda che la maestra mi ha detto che te non hai voglia di fare un colpo di niente a scuola, come la mettiamo? E quindi si arrabbiano con lui e gli dicono: bene, allora sai cosa? A questo punto ti blocchiamo la PlayStation, tu non ci giochi. Quindi l'interazione che è avvenuta tra genitori e famiglia determina anche la qualità dell'esperienza che un bambino andrà a fare poi a casa a scuola. Ecco, Per cui non so, a scuola gli insegnanti diranno: ah, guarda, Pierino, che ne hanno detto i tuoi genitori che bla 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 bla. Dopo c'è un livello di relazioni fra ambienti ancora più ampio, che è determinato, come vedete nello schema, no? Per esempio, da quello che è l'ambiente al quale i genitori partecipano, che sono l'ambiente di lavoro dei genitori, che determina anche quello la qualità dei microsistemi. Allora, un genitore che, per esempio, viene trasferito in un posto di lavoro più lontano da casa, questo determina che riesce a vedere suo figlio non ogni giorno ora di pranzo perché a casa non può venire, ma lo vede solo la sera. E quindi questo comporta anche un'organizzazione familiare di un certo tipo. E questo non c'entra Pierino, un fico secco di niente, ma c'entra l'ambiente di lavoro al quale fanno parte i genitori e via avanti. Quindi Bronfenbrenner individua diversi livelli di ambiente che sono il microsistema, il mesosistema, l'esosistema, quindi come dire, come se pensassimo a una matrioska, no? Dove abbiamo tutta una serie di tante bamboline russe che entrano una dentro l'altra, fino ad arrivare al macrosistema. Il macrosistema che voi vedete nello schema essere individuato come l'insieme delle leggi, delle tradizioni, la religione, le linee politiche, quindi tutto ciò che governa il sistema nel suo complesso all'interno del quale sono collocati, scusate, i diversi micro, meso, eso sistemi, quindi micro ambienti, meso ambienti, eso ambienti. D'accordo? Cosa dice Bronfenbrenner? Bronfenbrenner evidenzia il fatto che appunto questi ambienti interagiscono profondamente tra di loro, e determinano rispettivamente i macrosistemi, determinano la qualità dei microsistemi, e i microsistemi influenzano poi sui macrosistemi. Abbiamo sotto gli occhi di tutti, insomma, quello che ha determinato, insomma, il coronavirus, no? Realtà che si sono infettate, quindi dei microsistemi che si sono infettati, che hanno determinato poi una diffusione del coronavirus a livelli sempre più ampi, fino a determinare che cosa? Tutti i DPCM che continua a contemandarci ogni 15 giorni, dove via via individua che cosa? Tutta una serie di limitazioni per garantire protezione e sicurezza, ma anche nello stesso tempo tutto un rimescolamento che questa grave crisi ha comportato a livello economico per lo Stato. E quindi vedete come appunto determinati eventi, determinati focolai che poi si sono espansi, stanno determinando anche una ridefinizione complessiva anche dei nostri stili di vita. Quindi la teoria di Bronfenbrenner fondamentalmente ha evidenziato, tra le teorie interazioniste del 76, poi è stata rivista da Bronfenbrenner, ed è una teoria questa che secondo me afferisce più che alla psicologia dello sviluppo, all'area della psicologia sociale, ma questo è un mio punto di vista, direi. È una teoria, insomma, che è stata molto, molto, così, molto, molto utilizzata anche, no? In vari contesti, no? Per dare un senso, un significato a tutta una serie di anche progettualità. Mi viene in mente, per esempio, che non so per chi di voi ne sa qualcosa, ha lavorato un po' nei servizi, eccetera, tutto il progetto Pippi, per esempio, che è il progetto di prevenzione alla povertà educativa, no? Rivolto alle famiglie vulnerabili, che è un progetto adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che molti territori della nostra regione stanno portando avanti. Ed è un progetto che riguarda proprio il lavoro con le famiglie, con i bambini, una dinamica interattiva continua tra genitori e famiglie. Beh, insomma, questo progetto qua si ispira molto alla teoria di Bronfenbrenner, ma anche tutto il lavoro progettuale che è stato messo in piedi sempre dal Ministero Politiche Sociali e Lavori sui caregiver, cioè sui neomaggiorenni usciti dalle comunità residenziali per minori che si ritrovano appunto a dover incominciare e a dover avviare tutta una serie di azioni che li portino ad una graduale autonomia. Anche questo, anche il progetto Caregiver si ispira al modello di Bronfenbrenner. Quindi diciamo che la teoria di Bronfenbrenner, che io vi ho estremamente semplificato, assolutamente semplificato, e che anche qui sul manuale, da pagina appunto 33 fino a pagina 36-37 ritrovate, ecco, tenete conto che è tutto meno che banale. Andiamo avanti e cerchiamo di concentrarci. Allora, secondo punto, le teorie sullo sviluppo. Le teorie sullo sviluppo si sono interrogate anche sul cercare di dare risposta a questo quesito, cioè quando un bambino fa una particolare esperienza, se possiamo parlare di periodo critico, periodo sensibile. Allora, questo per dire che cosa? Ha un valore, l'età nella quale un bambino fa determinate esperienze nel determinare l'acquisizione o meno di determinate competenze? Allora, alcune teorie dicono di sì. Per esempio, la teoria di Bowlby, quella teoria cioè che si è preoccupata di spiegare come un bambino costruisce le relazioni primarie con le figure, con in particolare la madre, perché Bowlby era molto così interessato a questo tema. Secondo Bowlby, fra i 6 e i 12 mesi è assolutamente importante la qualità del rapporto con la madre perché è a quell'età lì che un bambino struttura poi il legame affettivo con la madre, e questo determinerà il come poi lui andrà a costruire i legami affettivi successivi. Quindi se secondo Bowlby fra 6 e 12 mesi la madre è assente e il bambino non ha a chi legarsi, è evidente che secondo lui questo avrà delle ripercussioni sullo sviluppo futuro. Ecco, e quindi ecco che le teorie sullo sviluppo hanno sicuramente, si sono anche poste queste domande, no? Cioè, l'età nella quale un bambino fa determinate esperienze è cruciale per determinare poi lo sviluppo? È cruciale per determinare lo stabilirsi e il definirsi di certe modalità che poi andranno ad incidere sullo sviluppo successivo? Altro quesito che si sono poste le teorie psicologiche sullo sviluppo: quanto deve essere ampio il contesto da studiare? Tutte le teorie, cioè. E beh, si sono fatte delle domande, cioè quando ci occupiamo di sviluppo dell'individuo, dobbiamo andare in laboratorio oppure è importante che l'individuo venga osservato nel suo contesto sociale più ampio? Anche qui, teorie che hanno guardato molto allo studio dell'individuo in laboratorio. Penso per esempio a tutti gli studi sulla relazione madre-bambino, in particolare di studiosi quali Daniel Stern, che vi ho già citato, Winnicott, che vi ho citato, Bowlby, che vi ho citato, e i che hanno poi portato avanti il lavoro di Bowlby. Penso per esempio a Mary Hainsworth, che è stata una che ha cercato di creare una sorta di categorizzazione delle diverse relazioni di attaccamento. Per teorie come queste sicuramente, beh, insomma, il luogo più adatto per studiare nel dettaglio la costruzione della relazione, beh, sicuramente è stato il laboratorio. Per altre teorie invece, pensiamo a Bronfenbrenner. Beh, insomma, Bronfenbrenner come volete che prediliga il laboratorio quando mi parla di ambiente, meso, macro, micro? Bronfenbrenner è importante il contesto sociale. E quindi ecco che appunto Bronfenbrenner si è assolutamente interrogato sul fatto che un laboratorio poteva essere qualcosa di estremamente limitativo. Altro quesito. Lo sviluppo è fatto di continui cambiamenti. E su questo siamo tutti d'accordo. Ma si parla, e questo è stato un altro quesito su cui le teorie psicologiche dello sviluppo si sono molto interrogate, un'altra domanda sulla quale che si sono posti, e cioè, lo sviluppo è fatto di continui cambiamenti, ma questi cambiamenti sono di tipo qualitativo o quantitativo? C'è un individuo, man mano che cresce, cambia, nel senso che le sue strutture restano queste, sempre quelle, ma diventano via via più flessibili, più mobili, più. Oppure c'è proprio un cambiamento di tipo quantitativo, nel senso che lo sviluppo è pensato, ecco, passatemi questa metafora che però vi rappresenta il concetto di cui voglio parlarvi. Lo sviluppo è pensato come una progressione che va da 0 a 100. Ecco. Oppure non è questione di 0 di 100, ma è questione di mobilità e duttilità delle strutture con le quali un individuo viene al mondo. Anche questo è un altro tema. Sul quale appunto le varie teorie psicologiche sullo sviluppo si sono interrogate. Ed infine si parla di stadi dello sviluppo? È corretto parlare di stadi? Cioè, dove per stadio intendiamo quella fase o periodo indicante in un percorso di sviluppo, la presenza di unità o strutture, che possono essere cognitive, possono essere strutture di personalità, riconoscibili o distinguibili dalle altre, per la comparsa di determinati caratteri indicativi di sostanziali modificazioni, cioè uno stadio è quindi un periodo o una fase nella quale noi troviamo determinate strutture, solo quelle che sono assolutamente distinguibili da altre strutture presenti in altri stadi successivi o precedenti, e che sono indicatori del fatto che all'interno dell'individuo sono avvenute sostanziali modificazioni. Allora, alcune teorie, come Piaget, Freud, parlano di stadi e quindi dicono sì, succede proprio così. Da 0 a 2 anni tu hai quella modalità e non altre. Da 2 a 7 anni, dice Piaget, come abbiamo appena visto, hai altre modalità, diverse da quelle da 0 a 2, diverse ancora da quelle che un bambino andrà ad acquisire dopo i 7 anni. Altre teorie invece dicono no, non è vero, non è così. Non possiamo pensare pensare allo sviluppo come una sequenza di stadi così rigidamente precostituiti, ma dobbiamo pensare che lo sviluppo è un continuo fluire, un continuo fluire nel quale si modificano via via, si rendono più elastiche, più fluide, più duttili strutture già presenti e che quindi rendono possibile in questo modo al soggetto che cresce. Danno la possibilità di fare sempre nuove esperienze e di arricchirsi via via che cresce dal fatto di poter fare queste nuove esperienze. Bene. Quindi le teorie psicologiche che appunto sullo sviluppo nell'arco di vita di un individuo appunto hanno cercato nel loro articolarsi di dare risposta a questi quesiti che vi ho sinteticamente illustrato. Il testo invece, e chiudo perché chiudo fra poco, dice che effettivamente se noi pensiamo allo sviluppo nel ciclo di vita da un punto di vista ecologico, multidirezionale e multiforme, dovremmo dire che pensando allo sviluppo non è tanto questione di stadi, periodo critico, laboratorio, ma pensando allo sviluppo, questo per essere stimolato ha sempre bisogno di una sfida, quindi di un compito, di una crisi, di uno stimolo, di una perdita. Lo sviluppo avviene attraverso la capacità di risolvere con successo questa sfida. L'insuccesso del tentativo di superare una sfida comporta l'insorgenza di alcuni tipi di problemi nell'affrontare sfide successive. Risolvere le sfide è un processo dialettico, di interazione, che provoca cambiamenti nell'ambiente, nell'individuo o in entrambi e stimola lo sviluppo. Gli individui possiedono quantità diverse di risorse da impiegare per risolvere sfide. Quindi, in pratica, un po' la prospettiva nella quale si pongono gli autori di questo nostro libro, Lo sviluppo nel ciclo di vita, alla fine, dopo aver fatto una carrellata, sia pur sintetica, e ripeto, in alcuni passaggi dal mio punto di vista un pochino imprecisa, però, ecco, dicono, pensiamo, cerchiamo di superare questa logica del stadi, non stadi, fasi, laboratorio, non laboratorio, ambiente piccolo, ambiente grande, innatismo, ambientalismo. Proviamo a pensare invece in quest'ottica, che lo sviluppo è determinato da un'interazione sicuramente complessa tra individuo e ambiente, ma un individuo cresce nella misura in cui acquisisce via via capacità e competenze nel rispondere a che cosa? A quelle che sono le sfide, i compiti, gli stimoli che continuamente il fare esperienza del mondo interno gli pone, del mondo esterno, scusate, gli pone. E quindi ogni età ha delle sfide, o dei compiti di sviluppo, nel senso che l'ambiente, per come è strutturato, per come noi viviamo, ci pone delle sfide commisurate alla nostra capacità di dare risposta, a volte anche no, però in linea generale commisurate alla nostra capacità di dare risposta, e il modo in cui noi impariamo a dare risposta ai quesiti che il mondo esterno ci pone o alle sfide che il mondo esterno ci pone. Questo ci permette di crescere e di svilupparci. Bene, e con questo io concluderei appunto questa decima lezione. Ripeto, è l'ultima lezione formalmente, però io vorrei, se possibile, se avete la pazienza, tenuto conto dei limiti appunto legati a questo virtuale tremendo, di potervi ancora intrattenere con un incontro un po' come questo di oggi, e se non riesco, un incontro e mezzo, insomma, non voglio tediarvi troppo, per un po' concludere i discorsi che intendevo appunto sviluppare con voi direttamente a lezione. Intanto vi saluto e vi auguro buon weekend, e noi ci sentiamo la prossima settimana.